tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Niente, torna di attualità l'ipotesi che la Gran Bretagna esca dalla Unione Europea. Ma perché adesso?
Ma adesso perché Cameron sta cercando di acquisire più concessioni possibili in maniera tale da presentarsi al referendum che è previsto per l'estate del prossimo anno con il maggior numero di concessioni possibili da parte dell'Europa. E chiaramente questo sarebbe un risultato da analizzare con una doppia lente, perché è chiaro che sarebbe meglio per l'Europa se la Gran Bretagna restasse all'interno dell'Unione Europea, e io penso che anche Cameron desideri questo e si stia muovendo proprio per evitare in qualche modo che vincano gli oltranzisti alla Farage, cioè quelli che spingono per l'uscita senza condizioni della Gran Bretagna dall'Unione Europea, per l'isolazionismo nazionalista, la xenofobia, eccetera, cioè i populismi europei di cui si parla. Quindi in qualche modo la mossa di Cameron si può spiegare in questo senso, però vista invece da chi non è inglese, quindi diciamo da quest'altra parte della manica, che sta cercando di salvare in qualche modo la costruzione europea, invece questo tipo di concessioni fatte alla Gran Bretagna, che riguardano poi sostanzialmente anche il trattamento delle persone che vanno a lavorare, compresi anche i cittadini comunitari, cioè anche gli italiani, ce ne sono tantissimi che vanno a lavorare a Londra, che naturalmente dovrebbero, secondo appunto le concessioni che sta cercando di strappare Cameron all'Europa, avrebbero meno protezione sociale dopo un certo numero di anni, insomma questo tipo di trattamento un po' differenziato tra cittadini britannici e cittadini di altri paesi anche europei, insomma in qualche modo rimette in discussione proprio i fondamenti stessi dell'Unione Europea, perché uno poi verrebbe da chiedersi, va bene, ma allora che cosa stiamo a fare insieme in questa casa comune, se poi ognuno fa come gli pare, ci serve alla carte, come si dice, no? Secondo i propri bisogni e necessità del momento. E siccome le spinte centrifughe dall'Europa non sono solo in Gran Bretagna, ma sappiamo che sono sparse un po' in tutta Europa, soprattutto l'Europa dell'Est, la Polonia, poi abbiamo avuto il caso della Svezia, della Danimarca, che hanno fatto delle restrizioni per le loro frontiere, sulla libertà di circolazione, sempre per frenare la spinta migratoria. Diciamo che ecco, tutte queste spinte, pressioni contro l'Europa, in qualche modo stanno mettendo veramente in crisi proprio i fondamenti della Casa Comune Europea. Forse a questo punto varrebbe la pena porsi la domanda se non sia il caso di formalizzare un'Europa a due velocità, come si dice, cioè un'Europa costituita da alcuni, perché poi probabilmente coinciderebbero con gli stati fondatori, con alcuni paesi che condividono in pieno, diciamo, le regole comuni che riguardano, come dicevo, la libera circolazione, ma anche il fisco, le politiche nei vari settori, in cui si va sempre più verso una maggiore unificazione, e dall'altra parte invece un'Europa di serie B, diciamo così, non dal punto di vista economico ma di serie B dal punto di vista dell'integrazione, che viaggia in un secondo girone, diciamo così, dove le regole invece lasciano libera ogni paese di muoversi a seconda dei propri interessi, e quindi paesi che rinuncerebbero naturalmente alla moneta comune. Del resto chi spinge appunto per questo tipo di autonomia già non partecipa alla cosiddetta Eurozona, sono ai margini dell'Eurozona, compresa la Gran Bretagna, che tra le sue concessioni appunto chiede che l'Eurozona non interferisca negativamente sull'economia della Gran Bretagna, la stessa cosa che chiedono i paesi che non fanno parte dell'Eurozona, come la Danimarca, la Norvegia, la Repubblica Ceca, la Polonia, insomma paesi che sono fortemente tentati anche di uscire dalla casa comune, perché le spinte al loro interno sono fortemente anti-europee, ci sono forti movimenti in tutti questi paesi, dimenticavo anche di citare l'Ungheria, che forse è quello che al suo interno ha una spinta anti-europea maggiore degli altri paesi.
E visto che parliamo d'Europa, cresce anche la tensione tra Italia e Bruxelles, e da entrambi i versanti si usano frecce avvelenate, ognuna delle due parti cerca di alzare la posta in gioco, ma per arrivare dove?
Sì, un po' ecco, è lo stesso ragionamento che vale per l'Inghilterra, soltanto che mentre l'Inghilterra si muove mettendo in discussione appunto alcuni fondamenti. Qui siamo all'interno di una logica assolutamente europea, cioè stiamo parlando di a parte dell'Italia che è uno dei paesi fondatori e quindi non se ne parla nemmeno di uscire dall'Unione Europea. L'Italia sta cercando di avere alcune concessioni di cui hanno goduto altri paesi, a cominciare dalla Francia, dalla stessa Germania, cioè regole un pochettino più lasche, diciamo così, per quello che riguarda il rapporto del debito pubblico e PIL, perché l'Italia rischia una procedura di infrazione se non rispetta certi parametri, certi criteri, cosa che secondo quello che dice Renzi altri paesi non hanno dovuto subire, a cominciare appunto dalla Francia, non parlo di queste procedure di infrazione. Quindi secondo me fa bene Renzi ad alzare la voce, così come anche d'Europa, però fa bene a dire che le regole vanno rispettate, però bisogna anche dire che le regole valgono per tutti e non solo per i paesi più forti, altrimenti rientriamo nella logica dell'Europa, che a questo punto non sarebbe più neanche a 2 velocità, ma sarebbe 3, 4, 5, 6 velocità, e a quel punto verrebbe da chiedersi allora che cosa stiamo a fare insieme.
Andiamo ora negli Stati Uniti, dove in settimana si sono svolte le primarie nello stato dell'Iowa negli Stati Uniti, che hanno riservato delle sorprese sia per i repubblicani che per i democratici. Può essere visto questo come un segnale chiaro delle presidenziali di autunno?
Ma in realtà queste elezioni nell'Iowa in genere tradizionalmente sono il primo stato che fa le primarie, però non sono considerate indicative per ragioni legate alla composizione della popolazione. Sostanzialmente non parliamo di uno stato di primissima importanza negli Stati Uniti come può essere New York o il Texas, la California, insomma parliamo di uno stato, diciamo così, secondario, quindi i segnali che vengono da lì non sono definitivi. Però trattandosi delle prime primarie comunque c'è da tenere conto di quello che viene fuori da lì, cioè più un effetto psicologico che altro. E il fatto che per esempio Donald Trump, che cominciava a fare paura a tutti, era considerato l'outsider che stava emergendo e quindi si faceva paura un po' a tutti, tra l'altro nello schieramento sia conservatore che quello democratico, viste la sua posizione oltranzista anche in questo caso, la sua figura sembra un po' ridimensionata a favore di altri personaggi, in particolare c'è questo Rubio che sembra adesso emergere, più moderato, ecco, più incline ad accogliere i voti del centro. E invece in ambito democratico Hillary Clinton, che finora sembrava non avere avversari, invece è stata quasi raggiunta da questa Sanders, che rappresenta un po', pur essendo di una generazione non proprio giovane, però sembra incarnare, diciamo, questo nuovo spirito dei giovani americani, un po' più radicale, ecco, diciamo così, non anti-globalizzazione ma anti-effetti deleteri della globalizzazione, a cominciare dalle questioni climatiche alle questioni finanziarie, eccetera. Ma insomma direi che ci sono molti elementi per seguire con interesse il prosieguo di queste primarie, anche se secondo me alla fine poi emergerà la Clinton come, secondo me, personaggio che finora non ha dovuto affrontare un vero avversario né in campo democratico né in campo conservatore. Insomma, sembra che al momento sia lei la figura destinata a diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti.
E concludiamo ritornando in Italia, dove è in pieno svolgimento a Roma la settimana dedicata a Padre Pio, che sembra aver riacceso l'attenzione verso il Giubileo, che finora si era rivelato un flop. L'ennesimo miracolo di Padre Pio?
Beh, sì, si potrebbe definire tale. Bisogna ricordare che Padre Pio gode di una venerazione altissima qui in Italia, cioè la sua immagine figura a cominciare dalle cabine di carne per finire ai laboratori degli artigianali, per finire nelle case dei privati cittadini, soprattutto nel sud dove la sua figura è venerata. La cosa interessante è che Padre Pio, che è già santo, se non è in via di santificazione, era stato sempre osteggiato dalla Chiesa perché il culto di Padre Pio assomigliava molto a qualche forma di superstizione un po' primitiva. Poi invece c'è stata una conversione da parte della Chiesa che ne ha accettato, diciamo così, la santità e la sua capacità anche di fare miracoli, perché Padre Pio viene venerato perché sarebbe appunto capace di fare miracoli. E quindi ora la sua figura è stata rivalutata dalla Chiesa Chiesa che adesso lo sfrutta appunto per rilanciare un giubileo che fa un po' fatica, diciamo così, a stare in piedi, perché secondo me sostanzialmente c'è un grande timore che l'affluenza di grandi masse possa facilitare in qualche modo il compimento di atti terroristici, che secondo me è quello che frena fortemente questo giubileo, considerando che abbiamo un Papa popolarissimo da una parte, quindi ci sarebbero tutti gli elementi perché questo giubileo avesse successo. Finora invece questo successo non c'è stato, e ben venga anche Padre Pio per far affluire più pellegrini a Roma, cosa che in effetti sta succedendo.